Continuiamo il programma dal vivo con testimonianze che i fratelli hanno inviato e poi con le richieste di preghiera. Parlavate prima, Giuseppe e Dora, della testimonianza di ieri, che siamo andati a questo istituto di ragazze giovani con problemi, che sono state violentate o abusate, abbandonate dai genitori. Infatti alcune ragazze mi hanno detto: noi siamo qui perché i nostri padri non ci amano. Ed è stato così triste, perché non sai cosa rispondere a queste cose. E l'ho detto: sai, tu hai un altro papà più grande, più bello, che ti ama. Però lo so che il dolore rimane.
Beh, sappiamo cosa rispondere, Gesù.
Sì, però sento il loro dolore, che sento che loro vorrebbero di più da questa vita.
Sì, io ho 6 figli qua e vedo quando uno dei bambini è trascurato, vengono da me e vengono a dormire sul nostro letto, e piangono se si sentono trascurati. I bambini piccolini, sai, quando hanno 3, 4, 5, 6 anni, così è una cosa traumatica. E quando un bambino è un po' separato da me o da mia moglie, ne risente. Immagina mettere insieme 50 di questi in un posto, no? Per tanto amore che gli puoi dare, no? È terribile, perché guarda, è l'unica cosa, grazie a Dio, che viene il regno di Dio. E tanti fratelli, tanti mariti e mogli che non si prendono cura dei figli e che invece di prendersi cura dei bambini pensano al loro egoismo, a litigare con la moglie, col marito, per solo fini egoisti.
Sì.
Non sanno che, non capiscono che è una situazione unica per tutta l'eternità. In tutta l'eternità non sarà mai più ripetuta, non avranno mai più occasione di dimostrare a Dio che si sono presi cura degli unici figli che ci ha dato in questa vita. E non si potrà mica recuperare, perché dice, Ebrei 9,27 dice, è dato agli uomini di morire una volta, dopodiché viene il giudizio. Non c'è reincarnazione, non c'è niente, stupidaggio. È dato agli uomini di morire una volta e poi viene il giudizio. Quindi non c'è dopo che in cielo metto l'olio nella lampada.
Sì, sì, sì. E quindi siamo andati ieri a questo istituto, eravamo in 9.
Io ero il tassista.
Non il tassista, solo. Il predicatore, tutto.
Non solo
il vecchiotto. Mi sono messo una bella camicia bianca stirata da mia moglie. Sembravo quasi un predicatore serio.
E visto che le ragazze erano giovani da 4 anni o da 6 anni?
Da 6 anni.
Da 6 anni fino a 24. E prima di cominciare il programma, anche il teatro, prima di parlare alle giovani, che Dora ha cominciato a parlare, Giuseppe ci ha detto a tutti: sai, io sono un po' vecchiotto per loro, è meglio che voi parlate, evangelizzate, voi...
Io sto dietro le quinte,
sì, tu stai dietro
nel
di
buio.
Noi. E quindi Dora entra sul palcoscenico, ecco Giuseppe vicino a lei, a quanto lei, e comincia a parlare.
Ho aperto la bocca e ha parlato Giuseppe. È stato così bello, però.
Ci ha preparati tutti, voi, fate voi che è meglio che siete più giovani.
È successo che Gesù mi ha dato una spinta e mi ha buttato sul palcoscenico. Com'è andata?
Ah, oh, bellissimo, è stato bellissimo perché abbiamo lavorato insieme, abbiamo evangelizzato insieme, io, tu, Adriana anche ha evangelizzato un po', Angela, tutti. Ah, Gabriele ha pregato con tutte loro per ricevere Gesù. È stato una teamwork.
Un lavoro di squadra.
Un lavoro
bellissimo,
di squadra.
Bellissimo, sì, sì.
E dopo il teatrino...
Il più piccolo era la nostra Jasmine.
Sì, 8 sì. Anni. Io sono stata con un'altra bambina di 8 anni e Jasmine si è avvicinata a me e ha detto a questa bambina in spagnolo: Gesù ti ama. Allora anche Jasmine ha evangelizzato quello che lei ha potuto.
Jasmine è dolcissima evangelizzatrice.
Sì. E dopo il programma, il teatro, che abbiamo dato il messaggio di Gesù e alla fine abbiamo pregato con tutte loro per ricevere Gesù, abbiamo dato la nostra testimonianza e dopo ci siamo divisi in gruppi e abbiamo anche evangelizzato personalmente, individualmente alle ragazze che hanno avuto delle domande. È stato molto bello poter condividere con queste ragazze la nostra esperienza personale. Allora, Giuseppe aveva il suo gruppo che evangelizzava, io con altro gruppo, Adriana, Angela con altre ragazze. È stato bellissimo. Grazie Gesù. Ti amiamo Gesù.
Infatti le ragazze erano così hungry. How do you say hungry?
erano affamate.
Affamate di amore, perché senza conoscermi venivano da me e mi prendevano il braccio e cominciavano a sorridermi, a parlarmi. Dall'altro lato un'altra ragazza viene e mi prende il braccio, perché voleva essere dentro il gruppo per sentire di cosa parliamo, e chiedevano domande e parlavano di loro, dei loro problemi. Veramente affamate.
Cioè, questa ragazza a 14 anni continuava a guardarmi, stava evangelizzando altre due, e alla fine lei voleva che essere invitata, gli ho detto avvicinati. E allora gli ho parlato di come Gesù la amava, e le dice 14 anni, tutta vestita, tutta, cioè, sai, 14 anni si sono vestite agghindate. Dice, io sono atea, non credo in Dio, perché sai, e la religione qui, là, ho cominciato a parlarmi del problema della religione, e lui gli ha detto, alta. Ho detto, guarda, la religione, non mi parla di religione, perché guarda, Gesù, la religione non c'entra niente. Le religiose sono quelli come, molti dei religiosi sono come quei farisei che l'hanno crocifisso, ucciso, sì, c'è qualcuno, c'è anche della gente brava, ma la religione se stessa è una cosa anti-Dio, Dio non l'ha mai creata. E questo ha cominciato a guardarmi come se la prima volta in sua vita che ascoltasse. Gli ho mostrato un Gesù che non è religioso, un Gesù, ho detto, io è Gesù che io credo, gli ho detto, non è il Gesù della religione, è il Gesù della Bibbia, del Vangelo, non c'entra niente con la religione degli uomini. La religione degli uomini sono politica, gli ho detto, e questa qui ha cominciato a aprirsi a Gesù. Hanno solo bisogno di fare contatto col vero Gesù.
È quello, sì.
Le religioni sono spesso volte il più grande strumento che il diavolo ha in questo mondo. Sono stato dalle suore, non credo in Dio. Le suore di qui, le suore di là, la scuola religiosa, non credo. Cioè la religione sembra una creazione di Satana, spesso, per distruggere la fede in Dio.
Sì, sì, amen. E poi le insegnanti hanno detto che il pericolo più grande per queste ragazze è di finire nelle strade. Infatti alcune di queste ragazze di 14-15 anni erano vestite molto provocante. Si vedeva che già erano nelle strade.
Sì, sì, minigonna e con le calze a rete, cioè pronte appena a uscire subito da questo posto, subito a precipitarsi nella discoteca a trovare qualcuno. Infatti io ho parlato di quello. Infatti gli ho detto guardate che
non è una soluzione andare in discoteca,
non serve a niente, vuoi uscire da questo posto, credere di trovare il paradiso nella prima discoteca dove c'hanno pillole, estasi, e poi andare nella macchina nel parcheggio della discoteca in macchina, avere del sesso
infatti c'era una giovane lì con una bambina già.
Sì, ci sono bambine piccole che sono già incinta.
Sì.
Ho detto, guardate che quando uscite di qua non servirà a niente andare in discoteca a prendere una pillola e poi andare a fare un po' di sesso in macchina, non servirà a niente. Vi troverete più vuote di prima, magari anche incinta, se la pillola anticoncezionale non funziona. Quando lì prendo queste pillole dell'estasi e droghe, poi non capisco più niente. E penso che la realtà sia qualche ora in discoteca. Poi ti svegli la mattina, depressa, dici, non sono più in discoteca. No, caro, non sei più in discoteca. Va bene, ricettive.
Amen. Preghiamo per queste ragazze e speriamo anche che possiamo ritornare da loro e continuare l'evangelizzazione, perché hanno bisogno di attenzione individuale.
Quando puoi parlargli, vedere se ci vogliono di nuovo. Però vorrei fare dei workshop, sedermi in cerchio, magari chiacchierare un po' delle nostre esperienze, come abbiamo superato i nostri problemi nella vita, che queste sono terrorizzate dalla vita senza lavoro. Loro pensano che senza un diploma di scuola sei finito, invece no. Qui senza diplomi si sta meglio, molto, perché puoi fare qualunque lavoro. Il diploma ti limita a un lavoro. Vogliamo incontrarli e condividere come noi abbiamo superato i nostri problemi, come noi superiamo le nostre depressioni, come noi crediamo in un Gesù pratico, un Gesù materiale, un Gesù umano, un Gesù che ci guida nel lavoro, nella vita, nella casa, nel matrimonio, nelle cose fisiche, pratiche, tangibili, non un Gesù falso, stupido, in una chiesa morta, stramorta, un Gesù falso. Che un Gesù di cantare la domenica, quelle sono cretinaggini. Un Gesù che lo va la domenica a cantarla non è il vero Gesù, è il Gesù religioso che non esiste. Ok, grazie a Dio che non grazie alle chiese, ma alle religioni, ma nonostante le religioni, che Gesù anche dentro queste religioni qualcuno si salva, qualcuno viene battezzato nello Spirito. Va bene? Quindi cerchiamo di tornare più presto.
Amen. Ok, andiamo alle prossime testimonianze. da parte di Angelo che ci ha scritto adesso. Cari fratelli, sempre il vostro Angelo. Tutto bene, vi voglio un mondo di bene. Non vi ho mai detto, ma da quando vi ascolto, la mia depressione è andata al diavolo. È vero, devi parlare di Gesù con altri e ti dà una forza incredibile. Io faccio due lavori, uno per Gesù e uno per me. Voi sapete, faccio il corriere e cerco sempre di parlare di Gesù appena trovo un appiglio. Io gli sparo Gesù in senso buono, bastano solo 5 minuti. E ti senti un'altra persona, e la depressione va al diavolo. Salute a tutti voi fratelli, e Giuseppe, sei un simpaticone.
Ah, grazie. Grazie Gesù.
Amen.
Hai scritto adesso?
Sì.
Dio lo benedica. Anche tu sei simpatico, fratello. Quindi questo fratello testimonia di quello che del messaggio che ho
di
dato,
prima.
Che
sì.
Esci dalla depressione andando ad aiutare altri con la depressione, esci dai problemi di solitudine aiutando altri che sono soli. Hai un problema con il matrimonio, non aspettare di risolvere, magari risolverai mai. Vai a aiutare quelli che hanno problemi in matrimonio, problemi finanziari, vai, sei sotto debito, vai a aiutare uno che ha bisogno. E dando che si riceve.
Amen.
E non dai, non ricevi.
Amen.
E anzi Gesù dice, date e vi sarà dato. In che misura? Nella misura che voi date, vi sarà, dice Gesù, vi sarà rimisurato. Gesù c'è un metro di misura, sai? Dice, quanto hai dato? Tu, tanto amore, hai aiutato tanta gente, e qui c'è un metro di misura. Cioè, se tu dai con mezzo cuore, Dio ti darà mezza benedizione. Ok? Quindi diamo... Come dice, datevi vi sarà dato, buona misura, pigiata, abbondante, straboccante. Pigiata, abbondante, straboccante, nella misura che date vi sarà ridato.
Allora, non è quanto dai, perché io penso che Gesù mi benedisce molto di più di quello che io merisco. Ma importante è che do con tutto
il cuore. Di
quello che merito. Importante è che do con tutto il cuore, anche se è poco, ma è tutto.
Sì, è così in effetti. In effetti è così, il mendicante che dà... che posso dire io, quattro monete, com'è che dice Gesù alla donna di Luca 21? Luca 21, 1 al 3, lì spiega il concetto. Non è la misura di quanto dai, ma come dai, Dio guarda il cuore, non guarda il mendicante che dà un pezzo di pane, ha dato di più di uno che dà $1 milione e che gli rimane un altro milione.
Poi, alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi che mettevano i loro doni nella casa delle offerte. Vide anche una vedova poveretta che vi metteva 2 spiccioli. E disse, in verità vi dico che questa povera vedova ha messo più di tutti, perché tutti costoro hanno messo nelle offerte del loro superfluo, ma lei vi ha messo del suo necessario, tutto quello che aveva per vivere.
Capisci? Quindi Dio non ti giudica in base a quello che dai, ma a quello che ti rimane. Capisci? Gesù ha dato... C'è gente che è morta, e c'è gente che ha dato più sangue, trasfusione di sangue ogni mese, ma Gesù ha dato tutto quello che aveva, capisci? Tu dai 1 mezzo litro di sangue al mese, non dai più di Gesù che ha dato tutto, più del martire che ha dato tutto. Gesù guarda, non importa se la tua vita è grande, piccola, eccetera, se hai abbandonato milioni o centesimi, hai dato tutto? Questo è quello che è.
Sì.
Amen?
Sì, amen.
E Secondo Corinzi 8 parla di quello. Secondo Corinzi 8 dice... non mi ricordo il riferimento, però dice ognuno secondo le sue possibilità, secondo il suo bisogno. Prossimo
c'è Giuseppino che ci ha scritto anche lui durante il programma.
Ah sì, Giuseppino? Diamogli
un abbraccio Giuseppino.
Giuseppino è un pastore è un fratello anziano col dono di pastorato. Bravo Giuseppino, vai avanti, sia nelle nostre preghiere.
Cari fratelli e sorelle, Dio vi benedica. Vi ricordate la settimana scorsa abbiamo richiesto preghiera per fratello Mauro che aveva una trombosi arteria femorale e doveva prendere autocoagulanti salvavita. Dopo la preghiera ci siamo sentiti su Skype e stava molto meglio e si sentiva guarito, ma non ha quindi più preso autocoagulanti salvavita. E i dottori le hanno detto che se non li prende morirà, ma lui ha creduto di essere guarito. È già una settimana che non li prende e non è morto, anzi è ancora vivo e molto coraggioso per Gesù. La sua fede lo ha guarito. Gloria al Signore, ti ringraziamo per tutto, Signore, ti amiamo.
Grazie Gesù,
grazie
alleluia.
Signore. Io ti benedico Giuseppino e prendi di cura di Mauro, assistilo come un fratello. Mauro è un fratello molto dolce, lo amo molto.
Sì, sì.
E il fratello che è stato liberato dal metadone.
Sì, sì.
Qualche settimana fa, e adesso sì, anche di questi autocoagulanti.
Amen.
Quindi vedi, Mauro, ti voglio bene.
Avanti per Gesù, Mauro.
Alleluia, Mauro.
Amen. Mauro è un esempio di uno che lotta, che sì, non molle e vince.
Vince. E vince.
Amen. Grazie, Signore. E poi da parte di Daniele, anche lui ci ha scritto durante il programma: fratelli, gloria a Gesù. Due ragazze sono state guarite in questa settimana semplicemente dicendo loro che Gesù le ha guarite e per fede sono state guarite.
Vedi, come dicevamo, no? Se si è ammalato, vai a guarire. C'hai malattia, imponi le mani. E continua fino a quando? Fino a quando vedi i risultati. E amen, nel nome di Gesù Cristo li vedrai. Non dubita, ma credi e li vedrai. Bravo Daniele, vai avanti così, alleluia. Vedi come i doni crescono? Qui i doni saltano su tra i fratelli ubbidienti che mettono in pratica la parola.
Sì,
forza
sì,
ragazzi, forza per Gesù.
Grazie Signore.
Avanti, bruciare le panchine. Amen. Di chiesa per cortesia.
Amen, alleluia.
Che se mi mettono le mani addosso un po' di questi pastori mi faranno polpette. Che pubblicità ci stai facendo? Andiamo?
E poi dice, QQ è libera, grazie a Gesù, e ha ricevuto benedizione nel lavoro.
Ok, chi è QQ?
Abbiamo pregato per lei la settimana scorsa perché...
È una cinese.
È una cinese. Daniela ha detto che lei aveva dubbi su Gesù, sulla sua fede.
Ed è guarita?
È libera, grazie
è liberata,
a Gesù.
È liberata, liberata. Quindi bravo Daniele, lui sta evangelizzando i cinesi.
Il fratello Franco di Taiwan...
Chissà che un giorno possiamo aprire una pagina cinese qui. Sulla radio, amen. Ci manca quello.
Il fratello Franco di Taiwan avrà presto grande benedizione nel campo della finanza.
Alleluia.
Grazie Spirito Santo per aver operato così grandemente in pochissimi giorni.
Alleluia. Amen. Gloria, gloria.
Grazie Daniele. Grazie Signore. E poi c'è anche una storia che Martina ci ha raccontato in un messaggio audio che possiamo ascoltare adesso insieme.
Ok, in audio?
Sì, andiamo?
Andiamo.
Ciao fratello Giuseppe, ciao Angela, Deborah, Dora, ciao a tutti. Vi dico in breve la mia testimonianza. Sono veramente molto attaccata nel campo lavorativo e anche fuori, perché sto evangelizzando. E vi posso dire che al lavoro sono attaccata da una persona, ero attaccata. Questa persona sempre bestemmiava il nome di Dio, che non esiste, Dio non esiste, Gesù non esiste, tutto falso, la Bibbia, eccetera. E dopo un po' mi ha dato fastidio e le ho detto, scusami bene, tu mi hai detto di non parlare più di Dio che non credi, ok, non ti parlo più, ma fammi anche te una cortesia, non insultare più Dio o Gesù, perché mi dà veramente fastidio. C'è libertà di parlare, allora dico anche la mia, fermati qui, io per 8 ore non ti supporto più sentire queste cose. Detto e fatto, difenderò sempre il nome di Dio e di Gesù. Amen. E dopo, insomma, un'altra persona che mi ha dato fastidio, un amico, che mi ha detto, ma guardati bene Martina, ma cosa stai facendo? Ti rendi ridicola? Sì, con questa fede in Dio, stai attenta a cosa fai, perché se trovi le persone deboli che credono nella Bibbia come parli te e come gli ho fatto sentire anche fratello Giuseppe una predica, su YouTube, mi ha detto, voi siete matti, state attenti perché vi prendete una grossa responsabilità, perché rovinate le persone, incredibile come pensa la gente. E mi ha detto, guardati intorno Martina, che sei una ragazza bella, giovane, e puoi trovare un uomo che ti può mantenere, non devi più lavorare, alzarti alle 4 di mattina... Cioè, mi ha detto delle robe, della roba che faceva veramente schifo, come si usa nel mondo. Poi l'ho fermato, gli ho detto, guarda, che non è così. Gli ho fatto leggere anche nel Matteo 24, che a causa del suo nome ci diranno che siamo matti e moriremo per lui. Sempre a causa del suo nome, insomma. Ha letto, dopo mi ha detto, ma Martina, tu credi in queste cose? Certo che credo. E sei disposta a morire per Gesù? Certo, fino alla fine lotterò e non vedo l'ora che finisca tutto ciò, che Gesù, non vedo l'ora che Gesù torna di nuovo. Insomma, dopo la fine sempre mi ha detto, ma tu sei veramente matta, fai qualcosa, ti devi cambiare, guardati bene. Mi parlava con una voce che mi diceva dopo, ma guarda che tu hai peccato dopo la morte di tuo marito, hai avuto dei uomini. Dico, certo che ho avuto, lo so, e mi fa schifo quella vita che ho avuto, discoteche nel mondo. E mi voleva fare sempre sentire in colpa, come diavolo sta usando le persone per farci sentire in colpa. E dopo mi sono tirata su e ho detto, guarda che io ho peccato, ma Dio mi ha perdonato, io ho confessato i miei peccati, ho pianto, ho pregato, tu non mi puoi attaccare a me di dirmi del mio passato. Insomma, alla fine è finita lì, ma grazie a Dio ho saputo anche replicare bene. E grazie anche a fratello Giuseppe, che ho imparato molto molto da te, ho imparato, fratello Giuseppe, ti ringrazio di cuore. E dopo, niente, gli ho detto, guarda, lascia stare, io credo in Dio, se non vuoi credere fai come ti pare, mi può solo dispiacere, punto. Però ragazzi, fratelli che ascoltate, dobbiamo stare attenti che diavolo sta usando le persone che ci vogliono attaccare frattempo quando evangelizziamo. Sono molto molto furbi le persone che ci stanno intorno. Dobbiamo stare sempre con gli occhi aperti. Prima volta quando ho sentito la voce di Dio, 3 anni fa, sono entrata in discoteca una sera verso 1:30 e cercando le mie amiche e i miei amici per ballare come si fa del solito in discoteca. Entrando dentro ho preso qualcosa da bere, un drink, e li cercavo, ma non li vedevo, non li trovavo, sembravo cieca, ma loro erano dentro. Allora, dopo un pochino, non lo so se è passato 10 minuti, non sentivo più la musica, sembrava che qualcuno mi ha tappato le orecchie. E ad un tratto ho sentito una voce potente da su, ma dolce, che mi ha detto: questo posto non è il tuo, vai a casa. Allora mi sono spaventata, perché non sapevo cosa mi sta succedendo. Ho abbassato la testa e mi guardavo come ero vestita. E ho pensato, Dio mio, che schifo che faccio. Sono vestita come una prostituta. Ero cieca allora, nelle tenebre. Mi piaceva minigonna, provocare gli uomini. Ma quando tornavo a casa ero vuota. E allora ho preso la macchina, tornando a casa, mi sono messa a piangere come una bambina e tremavo tutta, non sapevo perché. E pensavo, ma cosa mi sta succedendo? Cosa mi sta succedendo? Non capivo, non capisco. Poi entrando su in casa ho buttato per terra la borsa e piangevo. Dicevo, Dio mio, ma cosa mi succede? E dopo un pochino ho capito, ma Dio, ma sei stato tu che mi hai parlato? Ma così direttamente esiste che Dio ti parla? Dopo ho capito veramente che Dio mi ha parlato. Lascio a te, fratello Giuseppe, di commentare oltre. Ah, mi sono scordata, Angela, di dirti una cosa che mi è venuto in mente quella notte lì quando ero in discoteca, che è venuto un uomo da me. Però adesso non mi ricordo com'era il viso, non mi ricordo assolutamente, che mi ha detto, perché ti vesti così? Guardati bene che sei una ragazza così dolce, hai un viso così dolce d'angelo, ma non è un peccato di Dio di rovinarti la vita in questo modo? Questo volevo aggiungere, che è successo quella sera lì. Grazie, grazie, grazie Gesù che mi ha chiamata. Che mi ha chiamata dalle tenebre, che adesso sono nella luce. Ti ringrazio, mio Signore. Vi mando un abbraccio grande dalla vostra sorella Martina, che vi vuole tanto bene e vi ama. Un bacione. Ciao.
Ti vogliamo bene, Martina. Sei così dolce. Lode a Dio che hai risposto alla chiamata del Signore. Il Signore ti cercava, ti chiamava e tu hai detto sì. E adesso sei una sorella preziosa. Ti vogliamo bene.
Gloria al Signore. Martina è una sorella romena, dolcissima, sì. E noi amiamo molto, molto. E credo che abbia espresso desiderio di venire qui, se non
sì,
sbaglio.
Sì, sì.
Ti aspettiamo, Martina, a braccia aperte. Te io ben forte molto. Gloria al Signore, amen. Guarda, quindi qui la cosa, questo dice il diavolo, che noi roviniamo la gente, cioè praticamente sono la gente confezionata perfetta per l'inferno. Il diavolo ci mette 18 anni, arrivare alla maggiore età sono 18 anni, il diavolo ci mette 18 anni a programmarli per l'inferno. Arriviamo noi li roviniamo, noi roviniamo le...
Roviniamo i piani del diavolo.
I piani del diavolo. E quindi qual è la soluzione per una ragazza bella e giovane? Cercare uno che la mantenga.
Mm-hmm.
Cioè, capito? È sanguisuga, è egoista, è ridicolo. È contrario di quello che crediamo noi, di quello che facciamo noi, della vita che, capisci, è quello che Gesù dice, di cercare uno di aiutare, no? Che ti possa mantenere, che sia una sanguisuga da mantenerti, è un parassita. Ah. E poi un altro, 1 Corinzi 3, 19 e 20, perché dicono che noi, cominciando con un certo così chiamato fratello Giuseppe, siamo pazzi, fanatici. Ma questo per me, sai, è un diploma di benemerito, quando mi chiamano fanatico per il Vangelo, pazzo per Gesù. 1 Corinzi 3, 19.
Perché la sapienza di questo mondo è pazzia davanti a Dio. Infatti è scritto, egli prende i sapienti nella loro astuzia.
Ok, 1 Corinzi 1, 19. Quindi la sapienza di questo mondo è pazzia davanti a Dio. Ok?
1 Corinzi 1, 19. Infatti sta scritto, io farò perire la sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti.
20.
Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo?
Ok, quindi io farò perire la sapienza. Tutte queste università atee, queste scuole atee. I ragazzi escono da queste scuole e non hanno capito niente. Non hanno capito niente cos'è la droga, non hanno capito niente cos'è l'aborto, non hanno capito niente di niente. Hanno solo imparato una cosa dopo 20 anni di scuola, che devono essere egoisti e avere un conto in banca, punto. Come arrivarci non ha importanza. Il mondo occidentale deve arricchire, produrre di più, consumare di più, vendere di più, e se il 90% o l'80% del mondo intorno, terzo mondo, Africa, Asia, eccetera, stanno morendo di fame, è un problema loro. Primo Corinzi, dove sei? Verso 23, vai.
Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia.
Quindi i giudei oggi sarebbero i cristiani delle chiese che sono scandalizzati, che noi evangelizziamo nelle strade senza diplomi, scandalizzati i moderni giudei. Gli stranieri, gli atei, ci prendono per pazza completamente. Verso 25. Ma?
24?
E 25.
25. Poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini.
Ok, 26, 27.
Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili.
Né molti preti, né molti pastori, né molti diplomati in teologia, né niente di niente. Siamo un branco di buoni a nulla, ma che vogliamo, amiamo Gesù nel nome di Dio al 100% e fino alla morte. Verso 27.
Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti.
Vedi, questa piccola Martina, debole, una piccola ragazza dolce, simpatica, debole, le sta suonando di cotte e di crude a tutti i diavoli intorno a lei.
Amen.
Senti, io non ti proibisco di bestemmiare, non ti proibisco di essere ateo, non ti proibisco di andare all'inferno, non ti proibisco di credere che tuo padre è un gorilla, tua madre è una scimpanzé. E non ti proibisco, non sono d'accordo, ma non ti proibisco. Ti permetti che io credo in Cristo? Ok, io non chiamo stupido né a te né anche la tua ideologia. Non dico che la tua ideologia è stupida, imbecille, non dico questo. E tu tanto meno puoi fare lo stesso sulla mia fede, permetti? Vuoi che ti rispetto? Grazie, io puoi rispettare anche me. Grazie, verso 28. Brava Martina, Guarda, 10 con lode. Questa è una sorella 100%, guarda.
28.
Super, super. Guarda, io in Romania ho incontrato tra le persone migliori del mondo. Dolci, umili, che ci sono tra le pecorelle. I criminali sono tutti spostati in Italia.
I rumeni criminali?
Sì, tutti i rumeni criminali sono tutti in Italia. Perché per fare concorrenza alla mafia. Chi ha insegnato il crimine alla Romania? Noi, italiani mafiosi. E noi siamo i primi tra i primi del mondo come crimine, mafia, eccetera. Ho trovato le più pecore che io, tra le più pecore, anche in Italia, per amor di Dio. Sono una mezza pecora anch'io, tra l'altro. Però un posto che ho trovato tantissime, non tutti, ho trovato anche caprette, ma tantissime pecore, appunto come Martina. Martina, prenota il biglietto che siamo qua. Le ha promesso di venire, ti aspettiamo.
Verso 28. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono.
Capito, questa ragazzina qui, questa dolce figliola, Martina, senza teologia, senza protestantesimo, pentecostalesimo, cattolicesimo e bla bla esimo, lei è lì che le suona di cotte, di crude a tutti intorno. Ammutolisce i diavoli, chiude la bocca agli atei, svergogna i blasfemi. Sono orgogliosi di te, Martina, e lo è anche Gesù. Gesù è orgogliosa di te, Martina. Capito? Ok? Quante di queste piccoline, queste piccole Maria Maddalena, vedi com'è onesta? Che donna onesta, andava in discoteca a provocare gli uomini. Che donna onesta. Quante di queste religiose in chiesa che provocano i fratelli in chiesa sono disposte ad ammetterlo? Ipocriti e super ipocrite. Questa donna è una peccatrice, ex peccatrice, adesso è una peccatrice normale, prima era una peccatrice super, questa lo ammette. Dio ti benedica, sorella, grande è il tuo premio in cielo.
Amen. Grazie Gesù per fratelli speciali.